La settimana scorsa Twitter ha subito uno degli attacchi più gravi della sua storia. Decine gli account violati, tra cui anche alcuni appartenenti a personaggi e aziende di rilevanza mondiale. Joe Biden, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, Mike Bloomberg e poi Apple, Uber e Gemini. Sono alcuni, eh? A un certo punto su questi profili sono apparsi messaggi che invitavano a spedire dei bitcoin a un conto criptato in cambio della promessa di riceverne il doppio entro pochissimo, entro un'ora. E ci sono cascati in tanti. Un'analisi del wallet Bitcoin stima nell'equivalente di circa $117,000 il valore della criptovaluta, che in 24 ore è arrivata su uno solo dei portafogli impiegati da chi ha fatto la truffa. 392 transazioni registrate. Al momento, la notizia di oggi, si indaga su un hacker britannico 21enne, studente universitario, il cui nome di battaglia è Plugwalk Joe. La cosa interessante dalle prime ricostruzioni su come sia accaduto questo buco, questo hack, ma vedremo che poi non è un hack in senso stretto, è che infatti non si tratta di un attacco informatico, ma piuttosto di social engineering. In altre parole, non è con la tecnologia che è stato violato Twitter, ma con l'utilizzo spregiudicato dell'ingenuità. Un po' Totò e Peppino con la Fontana di Trevi, per capirci. E noi ne parliamo con Stefano Zanero, docente universitario specializzato in sicurezza informatica, che, come dicevo, è un punto di riferimento internazionale per l'argomento. Lo ringrazio intanto. Buongiorno e benvenuto, Stefano.
Buongiorno a te e anche a tutti i tuoi ascoltatori.
Al momento, dicevo, si parla di $117,000 trasferiti, circa 390 transazioni confermate, ma sono numeri che probabilmente sono più ampi. Significa comunque già così che 390 persone ci sono cascate. Allora, come valuti intanto questo dato? È tanto? È poco? Le dimensioni dell'ingenuità di cui parlavamo ci devono preoccupare?
Ma le dimensioni dell'ingenuità di cui parlavi sono preoccupanti, ma le conosciamo da sempre. Del resto anche la grandissima parte delle truffe che coinvolgono conti correnti online si basa su attacchi di social engineering, su mail più o meno sensate che inducono all'errore le persone. Quindi il fatto che quasi mi verrebbe da dire che mi stupisco che siano così pochi, infatti secondo me ci sono altri soldi ancora da far saltare fuori. L'altra cosa interessante forse è dirci che meno male che se si tratta veramente di questo 21enne, meno male che ha deciso di farsi dare delle donazioni in Bitcoin, perché tu pensa se da Michael Bloomberg faceva twittare qualcosa che faceva crollare la borsa dopo averci scommesso sopra. Cioè ci sono infiniti modi nel nostro mondo moderno con cui qualcuno che prende il controllo di un account Twitter può fare un sacco di soldi
o un sacco di danni. E in effetti è stato ingenuo per un certo aspetto anche questo ragazzo, ammesso che poi sia lui, perché si sta ancora indagando e per il momento vale ovviamente la presunzione di innocenza. Parliamo di ingenuità oggi, dicevamo, quindi non di tecnologia in senso stretto. L'ingenuità non solo di chi ci è cascato, ma anche di chi lavora a Twitter, che, diciamocelo, non esce bene da questa faccenda. Una crittografia avanzata a cosa serve se poi io dipendente mi faccio sfilare letteralmente i dati per entrare direttamente nel sistema?
Ma questa è una cosa che è successa adesso a Twitter, che come si diceva non esce proprio benissimo da questa vicenda, ma è successa in passato a un sacco di altre aziende. Succede di continuo, per esempio, ai provider di telefonia, perché da quando si utilizzano i cellulari come secondo fattore di autenticazione, molti cybercriminali stanno attuando le tecniche del cosiddetto SIM swapping, cioè di farsi rilasciare dal provider di telefonia una copia della mia SIM con il mio numero. Ah. E se questa cosa funziona, vuol dire che funziona anche in grande stile. Tra l'altro il 21enne che è accusato di questo attacco di Twitter è anche uno che era noto per aver fatto questo altro tipo di attacchi. Quindi se questa cosa funziona, vuol dire che il problema della social engineering, il problema, se vogliamo, dell'elemento umano nella security, era, è e rimane uno dei principali fattori di rischio e anche di quelli meno controllabili mediante la tecnologia.
Stefano Zanero, una domanda riferita specificamente al tuo ambito di competenza, ovvero al mondo hacker, uno dei tuoi ambiti di competenze. Qui, correggimi se sbaglio, mi pare che l'hacking sia un po' il grande assente dal punto di vista tecnologico, ma si può parlare comunque di hack anche quando la tecnologia non c'entra in senso stretto, non è lo strumento per portarlo a termine?
Beh, il social engineering è una lunga e reputabile tradizione del mondo degli hacker. Alla DEFCON, che è il più grande raduno di hacker del mondo a Las Vegas, che quest'anno, vabbè, non sarà un raduno, ma sarà una conferenza online, però insomma i tempi sono quelli che sono, c'è da sempre una social engineering competition. E uno dei più famosi nomi, diciamo, storici dell'hacking, cioè Kevin Mitnick, era ed è soprattutto un famosissimo social engineer, non è mai stato un grande esperto tecnico. Quindi questa cosa fa da sempre parte del mondo dell'hacking.
Prima di salutarci, un tuo parere più generale su cosa è andato storto sulla nostra capacità di gestire la privacy nell'epoca digitale. Era un po' l'argomento anche della copertina di una mezz'oretta fa. Abbiamo creato un web pieno di finestre in cui dobbiamo dare il consenso, ok da cliccare per accettare cookie, quant'altro. La privacy con queste cose, insomma, sembra abitare altrove, c'entra poco. L'impressione è quella che non siamo preparati a difenderla o capaci di difenderla. C'è una lezione che possiamo trarre da quanto accaduto a Twitter la scorsa settimana su questo aspetto?
Ma ci sono varie lezioni. La prima è sicuramente il fatto che anche un'azienda tecnologicamente molto avanzata può soffrire di compromissioni a causa del fattore umano. Questo è stato vero per Twitter, ma lo ripeto, sono solo l'ultimo caso di una lunga serie. Quando questo succede, i dati che noi abbiamo consegnato, anche con tutte le varie salvaguardie, click che tu menzionavi, eccetera, possono essere dispersi. E quando questa cosa succede, quando succede il cosiddetto data breach, è un po' come quando c'è uno sversamento di di petrolio da una petroliera. Non ci sono delle grandi soluzioni tecnologiche a un data breach una volta che è successo. Una volta che i dati sono fuoriusciti, non c'è più modo di controllarli. Ecco, questo ci dovrebbe far riflettere, nel senso che quando noi affidiamo dei dati anche a dei fornitori di servizi molto affidabili in teoria, purtroppo la possibilità che al di là di tutte le misure tecnologiche magari adottate succeda un disastro di questo tipo, è sempre dietro l'angolo. Quindi forse dobbiamo fare attenzione a quello che, scriviamo e che mettiamo nei social network, anche se è protetto con tutte le loro forze.
Beh, è un'elementare norma di buonsenso che ripetiamo spesso, ma non basta mai, evidentemente, visto quello che è appena accaduto e di cui siamo testimoni. Io ringrazio ancora una volta Stefano Zanero per essere stato con noi. Ricordo, tra l'altro, e ci torneremo intorno alle 18:20, un bel appuntamento che ho avuto il piacere di seguire proprio con lui, dal quale è nato un giardino di Albert che vedeva proprio te protagonista. Parlavamo di hacking, criptovalute, anarchismo, insomma, era ecologia libertaria della rete, era qualcosa di un po' particolare, ma ci torniamo tra una mezz'oretta nell'ambito delle promozioni online del nostro materiale d'archivio. Intanto grazie e buon lavoro, Stefano.
Grazie a voi e saluto a tutti i tuoi ascoltatori.